Allora, buonasera a tutti. Mercoledì 17 novembre, sono le ore 15.30, si dà inizio alla commissione congiunta, commissione consigliare Statuto e Regolamenti Gemellaggi e Tradizioni Popolari e Urbanistica. Intanto vi saluto perché era un po' che non si faceva, almeno nella mia commissione, in presenza, e do anche il benvenuto alla nuova consigliera Elena Tarabella. Allora, in presenza, presente alla commissione sono l'ingegner Valentina Maggi, l'architetto Flosicheri, l'architetto Bonatti, e per le commissioni c'è ovviamente Nicola Conti, Irene Tarabella, Gabriele Marchetti, Paolo Bice e il sottoscritto. Per invece, diciamo così, l'appello per quanto riguarda la commissione urbanistica, darei la parola al presidente della stessa, Paolo Bice.
Buonasera. L'appello per quanto riguarda la commissione urbanistica, Gabriele Marchetti, Vannucci Giacomo, Nicola Conti e Lorenzo Bolzonasca. E poi come uditore vedo consigliere Sandra Da Prato, e poi sono presenti anche l'architetto Flosi e l'architetto Bonatti. E inizierei questa commissione col primo argomento, quindi passo la parola al Presidente della Commissione Regolamenti, Antonio Tognini.
Allora, il primo punto all'ordine del giorno è l'illustrazione del regolamento per l'area urbano della città di Pietrasanta. Era già passato in una precedente commissione, se non ricordo male, era fine luglio, agosto, comunque era nel periodo estivo. È stato ovviamente rivisto e modificato, anche a seguito appunto della stessa commissione, a seguito di diversi incontri avuti con interessati di questo regolamento. Prima di passare la parola a Chietto Bonatti, ci terrei a dire che la logica principale che abbiamo cercato di portare avanti con questo regolamento è stato quello di semplificarlo il più possibile, in modo tale che fosse più facilmente comprensibile da chiunque si affacciasse a questo regolamento. Quindi questa è stata un po' la logica, oltre ovviamente a tutte le modifiche che sono intervenute, però abbiamo cercato di ottimizzarlo nella comprensione. Mi auguro che ovviamente questo obiettivo sia stato raggiunto. Detto questo, per illustrazione delle modifiche più tecniche do la parola all'architetto Eugenia Bonatti.
Ok, sì, luce rossa, telecamera accesa, hai ragione. Ok, viene, anche questo siparietto sarà registrato. Come ha detto il consigliere Tognini, noi ci eravamo lasciati a luglio con la presentazione di una bozza del regolamento di arredo urbano. Questa bozza, oltre alla commissione congiunta, è stata poi anche presentata ai rappresentanti delle attività economiche del centro storico e di Tonfano. A seguito degli incontri avuti con i rappresentanti, sono state, rispetto alla bozza presentata nel luglio scorso, apportate alcune modifiche. Faccio un esempio, anche perché io ora non vi farò un'illustrazione compiuta passo per passo di quelle che sono le modifiche del regolamento, anche perché avete avuto una sorta di stato sovrapposto in cui si vede in rosso le parti aggiunte e modificate. Illustro a grandi linee, poi semmai nel dibattito vediamo di entrare nel merito di alcune questioni. Per esempio, dicevo sull'apporto dato dalle categorie economiche. È emersa l'esigenza di regolamentare e disciplinare l'esposizione della merce all'esterno delle attività. Per rispondere a questa richiesta, il regolamento è stato integrato con l'articolo 14 bis, con cui si stabilisce uno spazio ben preciso, 4 metri quadri, in cui può essere collocata la merce o negli appositi contenitori previsti dall'articolo 8 o in complementi di arredo che però sono sottoposti al parere dell'ufficio. Dicevamo che anche il consigliere Tognini ha fatto riferimento alla modifica che è stata fatta e già che avevamo cominciato a presentare nel luglio scorso a tutta la struttura del regolamento che, come sapete, è organizzato, prevede una disciplina generale, cioè valevole su tutto il territorio, e una disciplina di dettaglio riferita alle aree afferenti al centro storico, inteso come la città di primo impianto, con diciamo integrata dalla parte della città ottocentesca come risulta dagli strumenti urbanistici in vigenza. E oltre al centro storico è stata integrata con la parte della Marina, c'era già, che però a sua volta è stata integrata con piazza 24 Maggio e il prolungamento di via Leonardo da Vinci fino all'incrocio con via Toscana. In questo senso l'area sottoposta a disciplina di dettaglio è stata ingrandita. Anche in questo caso, proprio ai fini di rendere più chiaro il regolamento, sono state negli allegati, gli allegati sono stati integrati con due planimetrie in cui viene indicato con precisione quali sono queste due aree sottoposte a disciplina di dettaglio, in modo tale che non ci siano poi dubbi interpretativi su dove va applicata o meno la disciplina di dettaglio. Sulla tavola afferente al centro storico troverete anche una retinatura rossa che è riferita a Piazza del Duomo, Piazza Mitorai, Piazza Carducci e Piazza Giordano Bruno, perché in queste piazze, oltre a ricadere in quella che è la disciplina di dettaglio, ricade una disciplina maggiore, cioè le aree che possono essere di possibile occupazione da parte di attività per la somministrazione di alimenti a bevande, intendo bar, ristoranti o negozi di generi alimentari che possono occupare lo spazio pubblico, sono disposte, indicate e definite negli allegati successivi. Ecco, vengo agli allegati. Avevamo capito durante la commissione di luglio che il regolamento, che si compone di una parte normativa e cioè si componeva già di una parte di tipo disciplinare normativa e di una parte di allegati grafici, questi allegati grafici, siccome erano file a parte, non venivano, qualcuno non ne conosceva neanche l'esistenza, diciamolo chiaramente. E allora è stato un motivo per convincerci a inserire direttamente nella parte finale della normativa disciplinare, dell'articolato normativo, anche le tavole grafiche e tutti gli allegati grafici, in modo tale che scaricandosi o guardando sul sito il regolamento se ne possa avere una visione completa, senza dire ah, io non ho visto, c'era l'allegato che mi diceva come doveva essere l'ombrellone piuttosto che la tenda che doveva essere apposta. Bene, torniamo per un attimo alle aree che sono oggetto di norma dettagliata. Queste aree che già erano presenti come Piazza del Duomo, Piazza Giordano Bruno e Piazza Mitorai sono state integrate con Piazza Carducci. Ovvio, a seguito degli ultimi interventi di riqualificazione, prevedendo per Piazza Carducci una disciplina particolareggiata anche relativamente alle tipologie di arredi che possono essere inseriti o di specie vegetazionali o di tipologia, per esempio, delle fioriere. Anche in questo caso faccio un esempio, gli ombrelloni, disciplina particolareggiata di Piazza del Duomo e le piazze afferenti, non le sto a ripetere ogni volta, il colore stabilito è esclusivamente l'écru, per Piazza Carducci è previsto l'écru e il nero, per altra zona soggetta a piano di dettaglio marina i colori previsti sono écru e blu. E in questo modo credo di avervi spiegato come funziona, su tutto, ecco, però manca tutto il resto del territorio, gli ombrelloni, il colore dei teli degli ombrelloni è disciplinato da l'allegato specifico che prevede una palette anche piuttosto ampia di colori. Tornando a Piazza Carducci, è importante sottolineare che l'articolo 22, le norme transitorie del regolamento di arredo urbano, prevedono che un'attività che abbia in essere degli elementi che siano anche in contrasto con il regolamento, fino a che non li vanno a sostituire, non hanno necessità di adeguarsi ai disposti del regolamento. Per Piazza Carducci si è fatta questa norma transitoria, un'eccezione sempre finalizzata al completamento del restyling di questa piazza, prevedendo che comunque le attività economiche non possano usufruire di questa norma transitoria, ma debbano necessariamente adeguarsi entro il 31 marzo del 2022. Andiamo un attimo alla delimitazione degli spazi concessi. Nel regolamento vigente era prevista la delimitazione esclusivamente con orci in prunetini posizionati agli angoli. Vi sfido a andare a trovarmi un orci in prunetino posizionato, nessuno li ha messi, per cui abbiamo ritenuto di disciplinare questa attività. Allora, per quanto riguarda la disciplina dettagliata di Piazza Duomo, le piazze attigue e Piazza Carducci, gli spazi possono essere delimitati esclusivamente agli angoli, proprio perché quando l'attività è chiusa o comunque non è in attività, questi spazi possono essere fruibili dalla comunità. In tutto il resto del territorio abbiamo concesso, anche perché diciamocelo sinceramente qualcuno in più l'hanno già fatto, la possibilità che in luogo di delimitare solo gli angoli possano essere anche poste fioriere in discontinuità però, cioè questi spazi non possono essere recintati dalle fioriere, ma possano però avere raccomandandosi ulteriormente nella disciplina del regolamento di mantenere l'obbligo di mantenere il verde in uno stato decoroso. Ho quasi finito. Lo spazio. Piazza Duomo, Piazza Giordano Bruno, Piazza Mitorai, Piazza Carducci, solo agli angoli. In tutto il resto del territorio possono, via stagi, possono essere inserite. Ovvio che il regolamento fin dai primi articoli ci impone che comunque gli spazi pubblici possano essere delimitati solo ed esclusivamente mantenendo la sicurezza e la percorribilità delle strade, cioè ovvio che se uno richiede di recintare lo spazio di un'altra via e questo mi impedisce poi la libera circolazione dei mezzi, non viene autorizzata, ecco questa cosa.
Sì, comunque puoi prendere la parola, ci mancherebbe.
Faccio confusione tra presidenti, un giorno a tutti. Faccio questa domanda perché mi sono posto la domanda, il quesito, ma è per questo che ho voluto da te questo tipo di chiarimento, perché le piazze sono pedonali e dunque il problema non si pone rispetto alla mia riflessione. Invece in altri luoghi, soprattutto a Marina, noi abbiamo dello spazio pubblico limitrofo a delle strade. Che la fioriera a che distanza sta dalla strada?
Allora, il regolamento prevede che comunque 3,50 m debbano essere sempre lasciati, cioè io devo avere comunque con la posizione della fioriera uno spazio percorribile pubblico di almeno 3,50 m e questa mi dà la sicurezza che qualsiasi elemento. Prego. Allora,
posso dire una cosa, nel senso nell'ipotesi in cui nessuno mettesse delle fioriere ma mettesse direttamente tavole e sedie, il problema si potrebbe porre allo stesso modo, no?
Uguale.
Cioè non avrei più, sul confine dello spazio occupato una fioriera, ma avrei magari una seduta.
Se però ho ben capito, anche i tavoli e le sedie devono stare a 3,50 m dalle strade percorse da auto.
Deve esserci lasciato un 3,50 m liberi
di passaggio
del veicolo.
Siccome tutti noi conosciamo il territorio, e ci sono delle situazioni, numerose situazioni, che oggi hanno tavoli e sedie adiacenti alla carreggiata, giusto? Insomma, se, soprattutto a Marina, Fiumetto, Tonfano, Focette, presenta queste situazioni, che mi chiedo, o si pedonalizzano le strade o il suolo pubblico verrà arretrato di 3,5 metri dal confine con la carreggiata.
Probabilmente non sono stati autorizzati, perché nell'autorizzazione questa cosa viene verificata. Tanto non abbiamo detto di chi si tratta. Non ho altra risposta, perché i 3,50 metri ci sono da sempre, non sono stati... Ci sono da sempre. Sì, sì. Vai. Allora, troverete per esempio un'altra modifica, anche questa è scaturita da una richiesta specifica delle categorie economiche, dei negozianti, che è quella relativa alle insegne bandiera. Le insegne bandiera non sono mai state ammesse, anzi erano esplicitamente vietate nei precedenti regolamenti. Perché in effetti l'insegna bandiera dal punto di vista percettivo può, come dire, creare degli inquinamenti visivi nell'immagine generale di una via della città. Le abbiamo inserite perché ci sono delle esigenze specifiche, dovute al fatto che non possono inserire insegne in altro modo sulla facciata. La richiesta deve contenere queste motivate esigenze, uno non può presentarne la richiesta dicendo perché mi piace di più, e devono avere determinate anche caratteristiche che abbiamo già stabilito noi a priori e le trovate nel regolamento. Sempre ai fini del mantenimento del decoro, già a luglio avevamo parlato di questa della possibilità del regolamento consente l'oscuramento delle vetrine per attività dismesse o sfitte o momentaneamente chiuse con attraverso immagini o fotoriproduzione per la promozione del territorio che abbiano per tema i luoghi caratteristici del comune di Pietrasanta. A questo articolo abbiamo aggiunto un'altra norma che è relativa ai cantieri insistenti su via Mazzini, via Garibaldi fino a Porta Lucca e piazza del Duomo, per i quali è previsto che i ponteggi siano coperti con tele o pannelli che riproducano la facciata dell'edificio. Ovvio, perché stiamo parlando del palazzo di rappresentanza di una certa qualità architettonica che insomma esistono nel centro storico di Pietrasanta. Finisco veramente con un ultimo accenno a una novità del regolamento, è quello che vi è arrivato oggi un pochino così all'ultimo tiro, e è questa appendice che riguarda gli elementi di arredo urbano per interventi sugli spazi pubblici. Non c'era mai stata una cosa del genere all'interno del regolamento, ma abbiamo ritenuto che fosse necessaria per contribuire alla qualità urbana, sia per un progetto curato dall'Ufficio Lavori Pubblici per il quale questa appendice ha un valore indicativo, così coadiuva le scelte per particolari elementi quali panchine, rastrelliere, cestini porta rifiuti, ma diventa prescrittivo, e questo è molto importante, per i progetti, la realizzazione di opere pubbliche da parte del privato in caso, per esempio, di convenzioni con opere pubbliche realizzate a scomputo. Ecco, in questo caso dovrà attenersi, l'appendice sarà prescrittiva e riteniamo che possa essere ulteriormente integrata e definita, ora stiamo proprio pensando anche a un modo semplificato per integrarla, ed è organizzata suddividendo il territorio in 3 macro aree, centro storico e insediamenti di collina, pianura e strettoia e marina. per ogni elemento, panchina, rastrelliera, cestino, porta rifiuti, si rimanda ad un simbolo grafico, a un colore, il rosso per il centro storico e gli insediamenti di collina, il giallo per pianura e strettoia e l'azzurro per marina, cioè dove possono essere collocati questi elementi. Ok, io avrei concluso e lasciamo a voi la parola.
Ok, io ringrazio l'architetto Bonatti e chiedo a questo punto se ci sono domande. Direi di sì, quindi chi chiede la parola? Seriamente, chi vuol fare? Ok, do la parola a Nicola.
Grazie e buonasera a tutti. Io mi ero segnato, quando ho studiato l'argomento, no, stasera, non oggi, tutte le richieste che avevamo fatto alle associazioni dei commercianti, ci avevamo fatto anche a noi, che venissero inserite all'interno del regolamento. Io, a meno che non abbia perso qualcosa io, però spuntandole le ho viste, mi sembra ci siano tutte quelle che mi ero segnato. Quindi questo è un dato politico importante. No, io anche quando voglio fare un discorso poi dopo dicono che provocano, però non è vero. Sono partito in maniera proprio in prima. E quindi questo l'ho visto. È vero quello che dice l'altro presidente, siete stati bravi o forse meno bravi prima, non lo so, vedete, insomma, gli uffici sicuramente sì, voi ci sentite tanto, no? Però me l'ha lanciata. Detto questo, la prima domanda che faccio, e non è tecnica ovviamente, noi si era fatta una commissione che era appunto il 13 luglio, pronto, era praticamente pronto, mi sa che si votò anche, però non sono sicuro di questo. E capisco poi che c'è stata tutta la confusione scaturita dal fatto che non erano state interpretate, ascoltate alcune categorie eccetera, c'è stata questa revisione, ma da luglio a ora, ce l'avevate anche annunciato sui giornali che era pronto e che veniva pubblicato, da luglio a ora sono passati tanti mesi, quattro, e quindi la prima domanda che faccio ai miei colleghi è come mai, perché sono sicuro che al di là del tanto lavoro degli uffici, le modifiche apportate a un documento già elaborato e già in testa si faceva un poco tempo, però mi sembra aver percepito proprio una volontà politica, e la chiedo a domanda, non è polemica, come mai si è aspettato così tanto? Qual è la versione, insomma? Poi una domanda, me ne sono segnato un po' così a caso, questa è un po' più tecnica per capire il principio. Io guardando pochi minuti fa appunto il regolamento di arredo urbano, quello l'appendice, insomma, mi chiedevo, non sono un architetto, non sono un... cioè, è bello ciò che piace, ma è, no, quello che, come si dice, però dicevo, ma così tante tipologie di panchine oppure di cestini, tre tipologie di cestini per il centro storico, tre tipologie di fioriere per il centro storico, quattro per marina, non lo so, io forse sono noioso io, ma non era meglio magari individuare poche tipologie e nel tempo piano piano magari uno sostituisce quelle vecchie malandate e dare una linea, non dico uguale marina col centro storico o con le frazioni, però a modi di frazione forse sì. Questa è proprio una mia domanda tecnica. L'altra cosa che mi sono segnato di chiedervi, io ve le faccio tutte e poi semmai sì. L'argomento appuntino è andato anche sul concetto stimolato dal collega Gabriele Marchetti, delle conche, le distanze, la strada e questi principi importanti, e io mi chiedo se giustamente questi principi perché non vengono applicati in quei casi, come sotto l'arco, nelle due, diciamo, due fino a ieri erano strade percorribili, carrabili, sotto l'arco dove è il gatto nero o del vicolo accanto, impedendo un'importante uscita in caso di emergenza per alcuni mezzi, pompieri, ambulanze e via. Perché se ci pensate, no, immedesimatevi in una condizione estiva in cui ci sono tutti gli esercenti, sono turisti, un'ambulanza che deve fare un servizio intorno, cioè entra da Piazza Crispi e deve uscire dal vicolino quasi a Lucca, insomma, quelle due strade forse per una questione di sicurezza, non dico tutte e due, ma almeno una dovrebbe essere ripristinata, c'entra un po', insomma, si parla di conche, si parla di sicurezza, si parla di certi concetti, questo secondo me è una, non è forse una domanda, è più un'affermazione. Allora, mi sono segnato altre due cosine. Per quanto riguarda la planimetria dei tavolini, a me non mi trova tanto d'accordo a disposizione dei tavoli sia di Piazza Duomo che di Piazza Carducci. Ma su Piazza Duomo domando se, spero di sì, se sono state fatte anche le verifiche dei passaggi dei mezzi di sicurezza, perché ovviamente nell'ipotesi peggiore in cui ci siano anche persone d'estate, nella condizione con i tavolini, quello tratteggiato rosso, no? Area di possibile ampliamento. Quindi ipotizzando la massima occupazione di suolo, massimo afflusso turistico la sera dopo cena, se questa ipotesi, questo scenario è stato preso in considerazione, perché da quanto risulta da alcuni rapporti avuti con alcune ambulanze, alcuni operatori, in questo punto risulta un punto critico che si ricollega molto a quella che vi dicevo prima, anche del passaggio attraverso il vicolo sotto l'arco dei mezzi di sicurezza, dei mezzi di emergenza. Quindi se nel disegno di questa planimetria è stato tenuto conto di questo aspetto importante. Invece, venendo a Piazza Carducci, guardando le disposizioni anche dei tavoli, secondo me si nota una cosa importante. Sempre nella condizione verde, quindi le aree concessionabili, mi sembra un buon compromesso, piuttosto, sì, una linea si tiene. La parte invece con l'ampliamento, io vedo due criticità. Lato, diciamo, dove verrà messo forse l'albero prescritto dalla sovrintendenza, la disposizione è tale per cui secondo me si affoga la fontana che è stata recentemente ristrutturata, e che è stata sistemata di recente. È una disposizione che effettivamente l'affoga, e questo penso sia abbastanza ovvio. Invece l'altra disposizione, quella del ristorante La Buca, dove si vede la disposizione, forse a parità di metri quadri, quindi senza niente togliere a nessuno, era possibile creare una situazione in cui si occupava maggiormente lo spazio davanti alla farmacia, lasciando una visuale migliore della rocca, perché in questo modo, comunque la situazione di quest'estate, quindi la conoscete benissimo, secondo me la vista viene un po' deturbata da questa situazione. Qui forse qualcosa di meglio si poteva fare, oppure se c'è un principio che è stato seguito, qual è? Perché anche visivamente, guardando il disegno, mi sembra abbastanza occupata. Ah, e poi, sempre rimanendo a questo, mi sembra all'ultimo consiglio comunale il sindaco aveva detto che, e quindi se viene confermato, però io non ho trovato, ora l'ho guardato velocemente perché da lunedì a oggi non ho avuto, però il sindaco durante l'ultimo consiglio comunale, se non sbaglio, ha detto che tutte le situazioni dei tavoli, tavolini, da quello che ho interpretato io, nell'area di ampliamento, quindi la parte rossa, finito il periodo di utilizzo, devono essere messe tutte queste tavoli, tavolini, devono essere ritirati, quindi si è confermato, però io non ho trovato niente, se non mi sbaglio, nel regolamento. Quindi se è una prescrizione che il sindaco conferma, se ho capito bene, se ho interpretato bene, si potrebbe inserire all'interno del regolamento, almeno viene normata, se no è tutto verbale. Grazie.
Ringrazio Nicola Conti. Alcune domande, probabilmente ora presumo risponderà l'architetto. Alcune domande penso tu possa rispondere te.
Come vuoi.
Ok, io rispondo a quella, diciamo, la prima. Perché tutto questo tempo ci abbiamo messo, no? Da luglio a... Ma allora, la motivazione fondamentalmente è questa. Almeno dal mio punto di vista, siamo andati in commissione con un regolamento che andava a modificare con piccole modifiche quello che era il regolamento vigente. La volontà di comunque portarlo in commissione era per avere un atto che riportasse quelle che erano le modifiche che erano da dover fare, tant'è vero che tante delle quali sono rimaste all'interno del regolamento, non è che sono state stravolte. Andando avanti però con la stesura del regolamento, si è notato probabilmente in alcuni casi un po' di confusione, no? Come diceva prima anche Racchetto Bonatti, per quelli che erano l'aspetto normativo e quelli che erano gli aspetti degli allegati. Allegati che, lo dico senza alcuna presunzione, erano anche un po' miseri, se vogliamo, e oggi invece hanno una veste grafica notevolmente migliorata e, secondo me, anche molto più comprensibile. Quindi, man mano che continuavamo a mettere mano a questo regolamento, anche per in qualche modo la volontà di dare un regolamento che fosse fatto veramente bene, poi è chiaro che si potrà sempre migliorare e non è detto che questa sia la soluzione migliore, abbiamo deciso di prenderci un po' più tempo per portare a compimento un regolamento che andasse a rispondere maggiormente a tutte quelle che erano le esigenze che magari erano rimaste nel corso degli anni un pochino indietro, anche perché poi si vedeva, secondo me, le varie modifiche che il regolamento aveva in qualche modo subito, e quindi volevamo dare un prodotto più ottimizzato, più comprensibile e quindi che fosse anche più bello, perché secondo me è anche graficamente più bello, e che quindi dasse e fosse anche coerente con quella che poi è la città, una città che punta sull'arte, comunque sulla cultura, ma anche se vogliamo su tanti altri aspetti come Pietrasanta, secondo me ha bisogno di un regolamento, soprattutto per quanto riguarda l'area urbana, che sia all'altezza di quella che è l'offerta che la città stessa dà ai cittadini, chi ci abita, chi ci lavora, ma anche chi ci viene in vacanza. Ora, mi sono segnato le domande. Porta a Pisa il problema del vaso, onestamente non credo sia pertinente con la Commissione e non ti so rispondere. Sì, certo.
Aggiungo solo una cosa. Noi abbiamo preso le planimetrie che erano già state approvate con precedenti delibere, non le abbiamo qui modificate, per cui la verifica, poi sulla situazione reale, se qualcuno si allarga rispetto agli spazi che qui sono individuati, a quel punto spetta ad altri servizi andare a fare il controllo e verificare che uno rispetti veramente questi spazi. Ecco, comunque in questa stesura non si è cambiato nulla rispetto alle precedenti delibere che approvavano l'individuazione delle aree. Ecco, si è cambiato solo il discorso che prima si chiamava possibile occupazione Covid e abbiamo detto a questo punto teniamola come possibile occupazione al di là dell'emergenza Covid per situazioni appunto in cui viene richiesta, ripeto, non è che uno possa occuparla senza l'opportuna autorizzazione.
Sì, assolutamente sì.
No, veramente volevo essere a completamento della tua riflessione, così dopo si cambia tema, ok? Perché hai fatto un ragionamento sul suolo pubblico che può essere dato in concessione su un fronte che non appartiene a quell'attività. Hai fatto l'esempio della farmacia, ok? E questo è stato oggetto anche da parte nostra di riflessione. Mi sono avvicinato ora all'ufficio proprio per sincerarmene, perché siccome, come abbiamo detto, la gestazione è stata un po' lunga e allora anche noi ogni tanto ci perdiamo qualche pezzo. Però, ho avuto conferma ora dall'ufficio, cioè il suolo pubblico viene concesso dall'amministrazione comunale e lo possiamo concedere anche di fronte, perché nel regolamento non lo abbiamo indicato, che può essere concesso anche di fronte ad un'altra attività o residenza a questo punto, ok? Però l'opportunità andrà valutata attentamente, se portare tavoli e sedie davanti alla vetrina di qualcun altro o alla casa di qualcun altro. Credo che tutti noi ci possiamo immedesimare in un'attività che vede la propria vetrina parzialmente occupata da tavoli e sedie, soprattutto se in sede definitiva, cioè annuale. Che vorrei, ecco, con voi capire bene, perché se la tua è una domanda legata al grado di opportunità, ce la stiamo ponendo anche noi, tant'è che non lo trovi regolato nel testo. Se invece è una richiesta di allargamento, francamente vorrei capire te come, tu fossi te l'amministratore, andresti a giustificare a un'altra attività commerciale perché si deve oscurare la sua vetrina per un'altra attività, perché mi sono posto la stessa domanda. E siccome in taluni casi, magari anche in accordo tra vicini, no, metti che il vicino è d'accordo e dice ok, accetto di farmi oscurare parte della mia vetrina, perché magari vanno d'accordo, perché c'è complicità commerciale, vatte la pesca, perché, e ci siamo lasciati tutti le mani libere. Però laddove l'opportunità vada valutata, credo che anche te lo faresti al posto mio, è giusto? No, insomma, questo è il momento in cui ci si confronta con la semplicità della commissione. Ora, volevo farti questa riflessione perché è la stessa che ho fatto io in sede di maggioranza. Insomma, se hai un contributo diverso, mi farebbe piacere conoscerlo.
Okay. Grazie, no. Gabriele Marchetti. Sì,
sì, sì, no, no, no. Allora, partiamo dal presupposto che tutto quello che hai detto è ragionevole e lo condivido, no? È chiaro che si tratta di un ristorante che lavora più o meno dalle 8, 7 e mezzo, 8 un poi, e una farmacia che più o meno a quell'ora sarà chiusa, e che se guardi la planimetria... No, no, aspetta, è tutto passa sempre dalla concertazione con i diretti interessati, no? Perché te hai un livello, prima parli, poi se l'interesse pubblico è maggiore di quello tra privati, intervieni, che tanto la legge te lo permette, io il ragionamento penso sia questo. Però uno, ragionando con la farmacia, giusto perché si fa un esercizio così, e così è in un cul-de-sac, così è chiusa, così vedi la tua vetrina solo se passi nel marciapiede, perché hai due tronconi lunghi di sedie, forse la tua vetrina è più visibile se c'è un tavolino lì che stai 2 ore a mangiare e guardi la vetrina, per assurdo. Però è tutto un ragionamento, la domanda era: ma è stato fatto? Perché così si affoga la vista, e quello è sotto gli occhi di tutti, tendone, tavolini... addirittura ora ci sono i 3 parcheggi, è una situazione per cui la rocca in certi punti non la vedi neanche più se passi, ti devi proprio spostare nel mezzo e c'hai un canalone davanti, proprio davanti all'arco, che allora la vedi tutta. Semplicemente guardando la planimetria, un esercizio proprio di schizzi, è stato fatto questo ragionamento, è stato parlato con i diretti interessati, sono anche molto attivi, sono attenti a queste esigenze, giustamente alla loro attività, e poteva essere un'idea, no? Semplice. Perché è chiaro che se parti dicendo... No, la domanda è, l'avete fatto questo tipo di lavoro? Probabilmente sì, e se questo è stato il miglior accordo. Allora forse si dovrebbe ragionare se è tanto poco questa superficie data, perché effettivamente dal punto di vista dell'immagine, a mezzo lascia un po' a desiderare, dai. Comunque io ho parlato senza aver fatto il lavoro che giustamente un'amministrazione fa. Ok, quindi va bene, grazie.
Ok, ringrazio Nicola Conti. Ci sono altre domande? Sì, do la parola a René Tarabella.
Allora, buonasera, e io faccio alcune domande direttamente sul testo, sempre sulla roba, sulle scritte in rosso. Innanzitutto all'articolo 1 chiedo come mai il regolamento è indicativo per i lavori dell'ufficio dei lavori pubblici, mentre è prescrittivo per i privati, cioè come mai non è indicativo per entrambi o prescrittivo per entrambi, qual è il criterio con cui è stata decisa questa divisione. Poi riguardo all'articolo 13 sulle boiserie, E chiedendomi appunto che cosa, al di là della bellezza, che si può essere d'accordo o meno, che cosa c'entrano di fatto con la storicità dei negozi del centro storico e in generale della città. Però invece il Piazza Carducci, il colore delle tende, che può essere cru o nero, chiedo se essendo comunque Piazza Carducci la porta della città, se le attività devono essere tutte d'accordo sullo stesso colore, oppure se possono avere un bar un colore e l'altro un altro colore. E l'ultima domanda, l'articolo 22 non l'ho ben chiaro, cioè si devono mettere in regola entro il 31 marzo tutte le attività? Ok, benissimo. E,
però ci tengo a chiarirlo, lo dico io, perché okay, siccome, scusami se ti ho interrotto, no, ci tengo a chiarirlo perché è una cosa che è emersa diverse volte anche all'interno della maggioranza, ma anche e soprattutto nella collettività. È una cosa che non è mai uscita fuori, quindi non ho anche capito da dove sia in qualche modo nata, lo sto dicendo a te, parlo in generale. per tutte quelle attività che ovviamente sono autorizzate, nel senso che se una tenda, un suolo pubblico, un'insegna autorizzata, non c'è nessun obbligo di adeguamento, ok? È evidente che sennò sarebbe stata una mazzata devastante. Su Piazza Carducci ovviamente in sede di rifacimento si è fatto questo tipo di...
scritto molto chiaro.
Ok.
Rispondo io a questo perché almeno così riesco a rispondere anche alla domanda di Nicola Conti relativa al perché tante panchine, pensa che erano molte di più. Perché? Allora, senza scherzare, allora questa pendice è stata una cosa a cui, devo dire, un'idea del consigliere Tognini che mi ha visto abbastanza, d'accordo, perché effettivamente io ti invito a fare un giro per tutto il territorio di Pietrasanta e vedere quante tipologie di panchine, voglia delle 3-4 che sono nel... ce n'è una... basta anche solo guardare via Versiglia, senza fare tanta strada. Solo in via Versiglia tu vedi 4 tipologie diverse di panchine. Allora, io direi che da questo universale, questo pentolone in cui c'è di tutto, se siamo riusciti, perché ne ho messo la tipologia in corten, il materiale col marmo, perché se dico panchina di marmo, c'è panchina di marmo e panchina di marmo, nel senso che mi puoi presentare anche una panchina di marmo con elementi neoclassici o no, forme lineari, e abbiamo, come dire, ritenuto di indirizzare, ora poi vengo al discorso perché indirizzo in un caso e prescrittivo nell'altro, di indirizzare verso qualcosa, cioè se dobbiamo inserire delle panchine di marmo perché in quell'ambito o in quel progetto di quella piazza o di quella via riteniamo che sia adatta la panchina di marmo, allora abbiamo questa possibilità, viceversa nel corten, forse è per questo che trovi diversi esempi. Erano molti di più all'inizio, quasi per ogni materiale, quasi. Poi abbiamo cercato di ridurre. E ripeto, questa pendice è un tentativo che vediamo. E qui vengo alla risposta alla domanda perché indicativa per i lavori. Allora, perché intanto la progettazione dei lavori pubblici spesso ci troviamo con progetti anche dati esterni in cui limitare così la scelta di elementi ci sembrava di farci quasi del male da sole, perché limitarci da soli nella scelta, consapevoli che questa scelta non sarà mai esaustiva nella risposta a tutte le esigenze, a tutte le caratteristiche del luogo. Diventa prescrittiva in determinate occasioni, che non sono poi tantissime, perché ti assicuro che la realizzazione di opere pubbliche, per cui parliamo del privato che all'interno di una previsione urbanistica di tipo convenzionato si fa carico di realizzare un verde attrezzato pubblico. Allora io in questo caso ti dico, se sei a Marina, guarda, puoi scegliere tra questo tipo di panchina o questa. Ok, la vuoi realizzare in metallo? Allora c'è questa tipologia. La vuoi realizzare in legno e acciaio? E questa è la tipologia. Però è quella. E diventa prescrittivo proprio perché in quel caso il gioco lo vogliamo fare noi, perché c'è il privato e vogliamo dare un indirizzo che riteniamo ben preciso. L'ultima missa, l'articolo 22, l'abbiamo già chiarito, alle boiserie. Allora, le boiserie è vero che fanno parte più del mondo anglosassone piuttosto che toscano. La risposta è stata una richiesta, ce le richiedono e io le dovevo autorizzare in deroga perché tutto sommato venivano inserite in piani terra di edifici in cui andavano anche, come dire, a migliorare dal punto di vista, cioè non erano, ovvio che se un palazzo che ha un prospetto col bugnato fiorentino, gli dico no, qui non ce la metti, anche se è prevista dal regolamento di arredo urbano, c'è sempre una riserva di dire se vado
una norma generale che dice comunque gli elementi che vengono inseriti non devono mai contrastare con quella che è la qualità architettonica, che è abbastanza discrezionale, è vero, cioè in quel momento è la persona che deve rilasciare un parere che si trova di fronte alla scelta. Attualmente ne abbiamo qualcuna, 3 o 4, quelle che ho autorizzato io di Boiserie, e ricadono in situazioni e autorizzate in deroga, perché non avevano una norma che le disciplinasse. Allora è stata inserita per disciplinarle, sempre con l'accorgimento che non debba intaccare un fronte che sia di rilevante valore tipologico architettonico. Sono sempre andata a vedere nelle 3 rilasciate quale classificazione avesse questo edificio, per esempio nel regolamento urbanistico. Ovvio che su un elencale superiore, cioè un edificio che era stato individuato come di valore architettonico testimoniale alto, una boiserie non viene concessa. Ecco, però serviva comunque per gestire tante altre situazioni, perché una boiserie mi può essere chiesta anche in una parte del territorio che non è il centro storico necessariamente. Ah, la tenda nera in piazza Corducci, personalmente ritengo che il nero e il bianco, le tende nere, siano molto eleganti e... Ah.
No, non c'è nessun obbligo di uniformità da parte
dei
commercianti.
Ah, no, quello l'avevamo già chiarito.
La scelta può essere fatta in autonomia, cioè. Soltanto una cosa in più sugli sull'articolo 13. Ora non so, letteralmente l'articolo recita: compatibilmente con il valore architettonico e testimoniale dell'edificio e senza recare danno a tutti gli elementi di facciata. Quindi la premessa sulla possibilità di autorizzare una boiserie è questa, quindi comunque c'è stata. No, ma era solo per completezza di informazione. Ci sono altre domande? Onestamente non mi ricordo, e poi dovrebbe risponderti il sindaco, non mi ricordo.
Il sindaco diceva nei giorni di chiusura
il sindaco durante, mi sembra, l'ultimo consiglio aveva detto che le attività che ci sono visto, ci sono due tipologie di occupazione del suolo, no? Quello, diciamo, usiamo le parole giuste, ok, e io avevo capito che per quelle che erano più la sera, quando poi chiudevano, dovevano rimettere tutto, e quindi te magari la notte o la mattina, faccio per dire, anzi, facciamo il caso di un ristorante, che tutto il giorno non c'è.
No, aveva detto che nel giorno, chiaramente nel giorno di chiusura, oppure quando non vengono utilizzati, di metterli tutti, cioè perlomeno, poi è qui presente, glielo facciamo ridire a lui.
Il ragionamento era questo, ma mi sa che avevo capito male. Durante l'ultimo consiglio avevi detto, però sto interpretando, che le attività commerciali, per esempio un ristorante, faccio un esempio, che il giorno fa solo la cena, per quanto riguarda quella parte di suolo che occupa in più, che non è quella canonica, deve rimettere dentro le attrezzature. E quindi la mia domanda era se si rientrava in questo caso. Lui mi sta dicendo solamente per i giorni di chiusura, ferie, quindi vuol dire se si può chiarire, questa cosa. Grazie.
E chiarire così il fatto che quando io ho fatto quando io ho fatto questa proposta, è una proposta di dire, l'ho detto anche agli stessi commercianti, che nel momento in cui la mattina non fanno mezzogiorno, la mattina o la mezzogiorno non fanno alcun servizio, l'attività è chiusa, sarebbe stato meglio se avessero un po' ritirato e ridotto gli spazi senza lasciare tutti i tavoli nella superficie assegnata. Tutto qua. Quindi Sì, certo, infatti era questa un po' l'idea, perché perlomeno anche le attività, poi io non so se l'hanno inserita, come l'hanno regolamentata, però era un'ipotesi, un'idea, per cercare di, specialmente in Piazza Carducci, ma in generale, perché poi credo che sia corretto chiesta, chiuso anche un giorno, che insomma, visto che c'è tanta occupazione di suolo pubblico, insomma, in certi momenti dare un'impressione di, come dire, si riduce, se uno apre la sera, almeno per quel periodo, dalla mattina alla sera, anche la superficie della piazza rimane più vivibile, più senza, si rappresenta meglio, via. Tutto qua.
Okay, ringrazio il sindaco. Vabbè. Ci sono altre domande? Ok, se non ci sono altre domande, credo che si possa mettere in votazione il primo punto all'ordine del giorno, regolamento per l'arredo urbano della città di Pietrasanta. Ah, si torna a votare con la stata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, ok, no, va bene, fatti mi rapesi. No, perfetto. Tre voti, sì, scusa, non ho specificato, hai ragione. Tre voti favorevoli e due voti di astensione. Do la parola al Presidente della Commissione Urbanistica. No, vabbè, tre a tre diventa... Come pari? No, lo davo per scontato. Do la parola al Presidente della Commissione Urbanistica per la votazione relativa alla sua commissione.
Grazie. Allora, oggi verrà illustrato anche il... Pardon. Allora, metto alla votazione il regolamento dell'arredo urbano della città di Pietrasanta così come illustrato. Lo faccio per nominativo. Marchetti, Vannucci,
favorevole.
Conti,
astenuto.
Borzonasca,
astenuto.
E il sottoscritto, favorevole. Quindi la votazione si conclude con tre voti favorevoli e due astenuti. Grazie.
Ok, allora io... Al secondo punto lascio la presidenza e la gestione a Paolo Bici, va bene?
Allora, buonasera di nuovo. Il secondo punto è l'illustrazione del regolamento edilizio. Il regolamento è stato rivisto anche in funzione dei nuovi strumenti urbanistici, quindi per quanto riguarda alcuni parametri, alcune definizioni. E in più abbiamo cercato di migliorare alcuni aspetti che nel tempo ci hanno sempre portato a delle interpretazioni. Quindi a questo punto do la parola all'architetto Frosi che ci illustrerà il suddetto regolamento.
Allora, di questo regolamento voi avete già visto la parte inerente al piano del colore, l'avete vista nel novembre del tempo passa inesorabile, ma l'avete vista nel novembre del 2020. Allora, il regolamento edilizio, a parte poi abbiamo ovviamente fatto gli incontri col tavolo tecnico, i contributi degli ordini e più che altro la necessità di andare di pari passo in adeguamento al nuovo strumento urbanistico. Perché? Perché principalmente il nuovo strumento urbanistico ha come logica gestionale la SE e quindi tanti parametri sono dovuti adattare a questo nuovo metodo di calcolo. E più, andando diciamo a morire il regolamento urbanistico, c'erano dei dati che erano rimasti nel regolamento urbanistico, distanza fra pareti finestrate, distanza dai confini, e quindi sono state inserite nel regolamento edilizio. Voi avete avuto il testo comparato e quindi io mi limiterò a, diciamo, a evidenziare quelle che secondo me sono le cose sostanziali di questa variazione al regolamento edilizio vigente. Allora, a parte l'inserimento del piano del colore, che diciamo è ormai un dato scontato, l'altro ricordiamoci che questo regolamento è ancora fatto di due parti. C'è un allegato C che seguirà il regolamento urbanistico, diciamo, fino a che non verrà superato dall'approvazione del piano operativo. Quindi l'allegato C è rimasto inalterato perché è legato, diciamo, alla pianificazione dell'RU, mentre la parte, diciamo, degli articoli 2, 3 e 4, nella parte, diciamo, iniziale del regolamento, sarà quella che verrà utilizzata nel piano operativo. Quindi nel momento in cui andremo in adozione del piano operativo, le pratiche avranno due tipi di riferimento: la pianificazione di RU con la seconda parte, l'allegato C del regolamento edilizio, mentre il nuovo piano operativo avrà come applicazione la prima parte, gli articoli 2, 3 e 4 della prima parte del regolamento edilizio. Non è un giochino perverso che ci siamo fatti noi, ma è la norma regionale, per cui capisco la difficoltà, perché all'interno della stessa pianificazione, cioè dello stesso comune, della stessa pratica, con due strumenti urbanistici, uno vigente e uno in adozione, avremo anche due regolamenti. Non sono proprio delle cose stratosferiche, però ci sono alcune variazioni che si vedono, ecco. Per cui, uno è nell'articolo le distanze che vengono riportate, quindi l'articolo 3 ha delle variazioni, il concetto di pertinenza che viene precisato, le distanze che vengono inserite con diciamo in maniera più dettagliata, il lotto urbanistico che viene messo in maniera più dettagliata, le dotazioni territoriali che vengono inserite, l'indice sediativo residenziale che è sempre frutto dell'inserimento con i dati del nuovo PO, poi alcuni sono inserimenti che sono frutto o di richieste di precisazione da parte dell'ordine collegi o richieste anche da parte dell'ufficio in sede poi di istruttoria delle pratiche, si vedono sempre delle cose da precisare, da dettagliare, eccetera. C'è inserito nel concetto di altezza il numero dei piani, perché anche questo è una delle componenti del piano operativo, dove poi nella parte conclusiva dell'articolato ci sono le indicazioni a cosa corrispondono il numero, l'altezza dei piani. Poi abbiamo ovviamente, modificando il parametro legato alle tipologie degli edifici, vengono tolti dei dettagli che facciano parte del vecchio regolamento edilizio e vengono inseriti invece nel nuovo, ovviamente con le modalità di lettura del nuovo piano operativo. Poi cosa ci abbiamo di rilevante? Probabilmente una delle componenti, diciamo, più nuove che abbiamo copiato, ma perché niente si inventa, più che altro l'abbiamo copiato per un motivo molto semplice, perché i nostri problemi di recupero del patrimonio edilizio esistente ci vengono da mancanza di superfici illuminanti, mancanza di altezze, che, siccome voi sapete che il regolamento edilizio deve avere per legge il parere dell'ASL. E quindi la difficoltà era quella di rileggere il patrimonio edilizio con le problematiche, ovviamente con cambio di destinazione oppure con suddivisione dei locali in maniera diversa, perché voi sapete che se io ho un fabbricato anche ad uso abitativo nato nel 1940 che è alto 2,40 m, quello rimane fabbricato ad uso abitativo. Il problema c'è nel recupero e nel cambio di destinazione, oppure nella modifica dei vani interni. Per cui, con questa logica di utilizzare un regolamento edilizio del comune di Calenzano, che già aveva avuto il parere favorevole dell'ASL, con questo ne abbiamo inserito quello che è la valutazione del volume che voi trovate all'articolo... Il cubo dati, sì, articolo 40. Per cui, se uno non ha, diciamo, la superficie illuminante con un calcolo, bisogna mettersi lì a fare un calcolo, ma non è difficilissimo, non avendo una superficie, diciamo, avendo una camera di 8,50 m, ma che ha magari un'altezza maggiore, può ottenere lo stesso la destinazione ad uso camera, ad uso abitativo. Quindi, questo, e questo l'ASL l'ha potuto... Sì, o con altezze minori, è un gioco, un calcolo, diciamo, volumetrico con dei parametri da inserire. E questo, diciamo, è una delle componenti principali, secondo noi, per il recupero dei de manufatti. Poi, vabbè, delle precisazioni sulle pergotende, la precisazione che ovviamente qui viene messa per esclusione, cioè cosa è che non sono i manufatti privi di rilevanza edilizia, perché che è l'articolo 54, perché anche questo avevamo sempre il problema di dire questi manufatti, pur che non devono essere, devono essere semplicemente appoggiati al suolo, non collegati alle reti, eccetera, eccetera, ma hanno una loro dimensione massima. E la logica è quella, siccome la dimensione, diciamo, minima di un locale ad uso abitativo è 9 metri quadri, abbiamo ritenuto che il parametro fosse quello inferiore, cioè se io ho un locale avente queste caratteristiche deve essere perlomeno di 9 metri quadri, anche perché questi oggettini poi vanno nei giardini, quindi vanno in situazioni che già di per sé sono edificate, perché ovviamente questo sono semplicemente gli oggetti che fanno, diciamo, da pertinenza, tra virgolette, dei fabbricati esistenti. E poi ovviamente, adottando il nuovo piano operativo, muore la sanatoria giurisprudenziale. Muore per un motivo molto semplice, che il presupposto per cui in Italia non si sono mai fatte le sanatorie giurisprudenziali, che per la doppia conformità fa sì che gli strumenti urbanistici non si adeguino per sanare in continuazione eventuali abusi. Questo è il concetto per cui solo la Regione Sicilia ha fatto la sanatoria giurisprudenziale normata, nel resto d'Italia, insomma. Quindi una volta che noi abbiamo fatto una nuova pianificazione urbanistica, la sanatoria giurisprudenziale muore per logica temporale, quindi è una delle parti. Ovviamente abbiamo detto che chiuderemo tutte quelle che abbiamo in carico, perché sono state presentate antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento sono state presentate anteriormente, ovviamente, anche all'adozione del PO, perché questo regolamento andrà in un consiglio comunale antecedente alle adozioni dei due strumenti urbanistici PS e PO.
Grazie architetto, che poi qualche giorno fa mi sono fatto fare una scheda per vedere quante sono state presentate da quando sono state, mi sembra che siano su 113, qualcosa del genere, di cui, se non sbaglio, a parte 10-11 denegate dall'ufficio, 9, se non erro, sono state cioè è stata richiesta da chi l'aveva presentata l'archiviazione, e mi sembra su una quarantina sono già state rilasciate, e ad oggi l'ufficio mi sembra che ci abbia quasi una cinquantina di pratiche in istruttoria. Però, insomma, nell'arco dei 3 anni, 4, perché mi sembra fu introdotta nel 2017, quindi nell'arco di 4 anni, insomma, non sono tantissime rispetto al volume delle sanatorie ordinarie.
Il problema della giurisprudenziale è stata sempre quella che alcuni hanno ritenuto che non fossero, diciamo, non particolarmente conformi alla normativa, anche se l'ha inventato il Comune di Firenze, quindi se sopravvivono loro dovremmo sopravvivere un po' tutti.
Grazie architetto. Prego.
Grazie. Entro in merito a questo fatto dei controlli che vengono naturalmente eseguiti da parte della vecchia agenzia del territorio, quindi dall'agenzia delle entrate, per quanto riguarda gli abusi che vengono comunque rilevati, magari anche con le famose foto, no? Via aeree, e che eventualmente poi mandano l'accertamento a chi eventualmente ha costruito. Questo che fine, diciamo, questa procedura qui quindi è terminata, cioè non va più avanti? Perché spesso e volentieri capita, purtroppo, soprattutto nelle zone di montagna che vengono rilevati dei ruderi, diciamo così, o comunque delle costruzioni che non sono a norma.
Grazie. Cioè, se si parla di abusi, allora la sanatoria è una norma nazionale per cui la doppia conformità conforme al momento della realizzazione dell'opera e conforme al momento della presentazione della domanda continua ad esserci, è una norma di Stato. Noi avevamo un caso di specie che diceva: siccome se io ad oggi lo posso fare, in realtà lo fa, la norma corrispondente doveva essere verificata al momento dell'approvazione del regolamento urbanistico, quindi nel 2014. Se l'intervento poteva essere fatto nel 2014, non era necessario che ci fosse la doppia conformità, cioè quella al momento di realizzazione e quella al momento doveva essere verificata al 2014. Però se questi interventi sono sanabili, si continueranno a sanare con la doppia conformità, e se non sono sanabili perché nel momento della presentazione della domanda, al momento della realizzazione non si possono sanare, non si saneranno, ma questo però è relativo al tipo di intervento e alla norma che corrisponde a quel tipo di intervento.
Ok, ho capito perfettamente, sì, grazie.
Forse Sandra, te ti riferivi alle che ha iniziato qualche anno fa, si parla già forse anche di 6-7 anni fa, l'Agenzia delle Entrate con le foto aeree a fare la sovrapposizione per tutti quei manufatti che non sono mai stati accatastati, tra cui ci sono anche vecchi ruderi, perché magari erano fabbricati rurali e quindi non avevano l'obbligo, cioè l'obbligo c'era perché mi sembra nel 1988 forse era la prima scadenza della deruralizzazione, però chiaramente nessun contribuente l'ha mai fatto e l'Agenzia delle Entrate poi dopo con nuovi sistemi si è trovata a fare questa sovrapposizione tra quello che realmente c'è sul territorio e quello che poi avevano nella banca dati. Era riferito però, un pochettino sì, a quella cosa lì, però sì, sono però fabbricati anche vecchi, quindi...
No, stanno, purtroppo stanno arrivando, anche ti posso dire non, diciamo prima del Covid qualcosa è arrivato, quindi
sì, perché poi, stanno continuando. Poi l'agenzia aveva sospeso tutte queste cose e ora sembra che l'agenzia voglia continuare questo lavoro pregresso. Perché tant'è vero, a Lucca, all'Agenzia delle Entrate, c'erano tutti i tabulati di comune per comune con foglie e mappare dove erano tutti quei fabbricati, che questo registro penso che fosse stato mandato anche a ogni comune di appartenenza. Quindi e potevi comunque consultare il registro sia a Lucca, però anche nel comune dove è il fabbricato.
Quindi al di là di togliere questa norma, quello che dicevo io, se una volta che appunto, come spiegava prima il funzionario, viene accertato ed è possibile sanare, naturalmente si dà la via al procedimento, alla procedura, giusto?
Sì.
Ok, grazie. Era questo, era un dubbio.
La sanatoria giurisprudenziale,
a livello lavorativo.
Okay. La sanatoria giurisprudenziale, come si parlava qualche giorno fa con l'architetto Flosi, praticamente era dovuta dal fatto che il primo piano urbanistico del Comune di Via Santa, che se non erro era Quaroni, è nato con degli indici e poi dopo successivamente sono stati modificati la tipologia di intervento e quindi tra quello del 2014, magari, e il Quaroni, c'erano queste discrepanze che non... Sì, e il Di Pietro, insomma, c'erano queste discrepanze. Forse ora, ritornando a un piano a indice, forse ci si potrebbe anche riallineare con il primo piano urbanistico della città di Pietrasanta.
Bene, grazie.
Altre domande?
Sì, grazie.
Prego.
Da recenti incontri nelle frazioni collinari sono emerse alcune domande che credo valga la pena riportare in sede di commissione, perché io mi sono riletto la bozza del regolamento edilizio e da solo, non essendo un tecnico, non sono riuscito a capirlo, ma lo condivido volentieri questo passaggio perché potrebbe essere patrimonio comune. Noi abbiamo nelle frazioni collinari delle aree produttive agricole che sono gli oliveti, in parte regolate come aree boscate, se non erro, e in parte no. Io non so se questo è perché c'è una carta regionale che indica quali sono le aree boscate e quali no, però il problema dei residenti è in ordine di due tematiche: quella degli ingressi, cioè le strade bianche e i passi carrabili, cioè gli accessi carrabili, e le recinzioni, perché dalla lettura del regolamento io da solo non sono riuscito a capire, ai sensi di questo regolamento edilizio, che tipologie di recinzioni possono essere realizzate in corrispondenza dei terreni agricoli coltivati ad oliveto o magari anche ad altre culture, che però non so e non capisco, aiutatemi, se sono aree boscate o meno. Che tipologia, come ha regolamentato l'accesso alla strada bianca, perché insomma, io sono andato anche a vedere le zone che mi hanno segnalato e devo dire che dopo tanti anni di incuria, quello che loro chiamano uliveto io lo chiamo bosco. Probabilmente però la strada bianca è necessaria affinché quel bosco poi diventi un uliveto, per entrare, per portare almeno quella piccola flotta di veicoli con i decespugliatori, i mezzi e gli uomini. Dunque noi siamo in grado di dare delle risposte con questo regolamento edilizio, oppure sono altri gli strumenti da utilizzare? Grazie.
Prego, architetto.
Allora, le aree boscate sono dettate da una legge regionale e quindi bisogna andare a vedere se quello che Mario Rossi dice che è bosco o non bosco equivale alla norma regionale. Gli oliveti però sono difficilmente... Non si sente.
Allora, l'individuazione area boscata o terrazzata si deriva da uno strumento urbanistico che le distingue, perché distingue tra le aree agricole di collina quelle caratterizzate da boschi o quelle terrazzate, per cui antropizzate, e perché sono caratterizzate dai terrazzamenti, gli oliveti, ok? Per cui già c'è una norma che li prevede. Ora poi su questo aspetto delle strade bianche, la recinzione è materia di regolamento edilizio, sulla strada è di nuovo materia di normativa di piano, non di regolamento edilizio. Entrambe le boscate e le terrazzate possono ricadere in aree soggette a vincolo paesaggistico tipo idrogeologico, vincolo idrogeologico, però che siano boscate, se in un caso specifico uno si è ritrovato la sua area che ricade nelle tavole di piano del territorio agricolo come area boscata, allora penso che possa essere solo un errore di individuazione, che è un'area... Esatto, basta, io ho fatto questa precisazione e poi sulle strade e sulle recinzioni lascio intervenire l'architetto.
Recinzione dei fondi agricoli, e quindi uno si legge: in territorio rurale consegna recinzione dei terreni agricoli e forestali, dei terreni utilizzati per finalità produttive, sono consentite le scissioni ad uso di aziende, fanno, eccetera, eccetera. E questo è il tema delle, delle terreni. Ma allora, tutte queste qui sono recinzioni, paletti, infissi al suolo e reti, perché è ovvio che fra l'altro per secoli tutte queste zone sono state non recintate. La recinzione è frutto degli ultimi 20 anni, è un frutto italiano, perché l'Italia vuole suddividere il territorio in tante fettine, ma almeno il territorio agricolo penso che... Questo però è una mia lettura.
Esatto, io sono sempre interessato alle letture personali, ma poi noi le traduciamo in atti.
Ma c'è...
E l'obiezione alla quale io non ho saputo dare una risposta è stata: nei terreni inclinati l'azione delle acque spesso necessita di un muretto alla base della recinzione, o alle volte anche una protezione dalla carreggiata limitrofa, che... intanto una risposta è chiara: in queste zone noi mettiamo soltanto legno o ferro, evitando l'uso del cemento.
Sì.
Questo è quello che riportiamo, sì, sul regolamento. E le recinzioni nel territorio agricolo dovranno rispettare le seguenti prescrizioni e caratteristiche: utilizzo di fili elettrici. Dunque, è consentito, cioè c'è scritto qui che è consentito l'utilizzo di fili elettrificati. È così che se ne dà lettura? Scusate, perché a un non tecnico verrebbe più chiara la scritta: è consentito l'utilizzo di fili elettrificati. Dopodiché, la distinzione non c'è tra divisione tra lotti e confine stradale. Questo significa che si può fare la recinzione esattamente sul confine stradale. Scusate, magari
allora,
faccio domande ingenue, ma vengono
la lettura. Allora, le recinzioni seguono anche la logica del codice della strada e quindi vanno anche nella lettura del codice della strada, quindi sono due letture che devono essere fatte insieme e quindi combinate, quindi in assoluto non ti posso dire, la tipologia è questa, la distanza, bisogna vedere dove stanno questi, desumo tutti fuori dei centri abitati, penso. Non me la ricordo più, bisogna andare a vedere 3 metri, mi dice Laura che è più brava di me. Il codice della strada però non è, non ci possiamo lavorare sul codice della strada. Anche i centri abitati sono dettati da una normativa ai sensi del codice della strada, quello abbiamo ora riaggiornato recentemente.
Prego, grazie. Ok. E altre domande? Prego, Conti, Nicola.
Grazie. Allora, io questa volta non me lo sono stampato perché era veramente troppo grosso, però mi sono segnato 2 o 3 cose, alcune ho gli articoli, alcune ho le pagine di riferimento, ma sono piuttosto semplici, sono 3-4 domande. Ma per esempio sulla parte delle pertinenze che prima è stata citata, articolo 3 pagina 9, si parla di una progettazione che deve essere contestuale e unitaria in caso anche di edifici plurifamiliari. Quindi la domanda è, quindi si fa una bifamiliare, la progettazione è uguale in caso di villetta schiera, in caso uguale in caso di si facessero condomini, quindi deve essere una cosa ok. Invece, io non l'ho trovato su internet, ma non ho molto approfondito, le zone A1 e F6, quando si parla di distanze, a pagina 12 a un certo punto c'è un paragrafetto, la mia domanda è molto puntuale, no? Mi sono fatto tutto il quadro, si parla giusto appunto di distanze, e dice, salvo che per gli interventi interni alle zone A1 e F6, quali sono le zone A1 e F6?
No, le zone A1 e F6 sono relative al centro storico, le A1 e le F6, se non ricordo male, alle aree a verde, aree nere.
No, allora mi tu... Ma che sono acceso o sono spento? No, mi torna perché infatti effettivamente, ma mi sembra sia stato anche detto, questo regolamento si basa su le norme di piano che poi verranno quindi adottate, approvate, e che non abbiamo, almeno se non qualche scampolo venuto fuori dalla commissione urbanistica.
Però scusa se ti interrompo, mi sembra nei documenti consegnati c'è tutto l'abaco, quindi c'è tutta la leggenda, e vedrai che troverai nella leggenda quali sono le zone A1 e quali sono le zone F6.
Facciamo un ragionamento generale.
Sì, no,
questa
no.
Cosa sono sicuro, però in generale, infatti, questa è più una cosa organizzativa, credo che questo documento andrà in consiglio dopo prima dell'adozione.
Prego.
Il regolamento andrà in consiglio prima dell'adozione del PSPO.
Vuoi sapere?
Ti incuriosisce.
Tant'è vero che prima l'architetto Flosi, quando ha esposto il regolamento, ha detto che in fondo ci sono sempre la normativa relativa allo strumento di oggi, no? Per quello che, se no, veniva cancellata. Una volta adottato, una volta approvato, vale finché non c'è l'adozione, vale sempre l'allegato C, come diceva. Sì.
Allora, ricordiamoci che esistono le SCIA, per cui nel momento, il giorno dopo che io, due giorni dopo che io adotto, ho necessità di gestire sia il piano operativo adottato, sia, e quindi, siccome ovviamente, a meno che non vogliate dei consigli comunali fiume, abbiamo ritenuto di approvare precedentemente il regolamento edilizio, che ai fini gestionali non cambia niente, perché quelle parti che non sono utilizzabili, finché non è adottato il PO, non vengono utilizzate, quindi ai fini della gestione cambia poco. Vabbè, il discorso delle recinzioni, quelle cose che non sono strettamente connesse sono ovviamente valide per entrambi i piani, però diciamo quella che è la variazione essenziale finalizzata alla gestione del piano, l'approvi 10 giorni, una settimana prima dell'adozione del PO. È solo una questione, diciamo, di gestione degli atti.
E poi come allegato abbiamo, come allegato al regolamento edilizio, abbiamo anche il piano del colore che avevamo già portato circa un annetto fa in commissione.
Ok, ora ho capito, grazie. Poi nei vari commissioni urbanistiche, no, ho capito che viene un po', si parla più di non più di altezza di piano spesso e volentieri, ma di numero di piani. Ok, quindi io mi leggevo, sono a pagina 27, mi leggevo tutto quello che riguarda questi l'altezza, insomma, il numero di piani reali o virtuali e così via. E la mia, ora Andrea, devo approfondirlo tutto, devo dire, questo capitolo, però la mia domanda che mi è venuta a mente in questi giorni mentre leggevo i documenti è, noi sappiamo che abbiamo un'altezza minima da norme igienico-sanitarie, pensiamo che fa delle nuove abitazioni di 2,70 m, no? E quindi la prima domanda che mi pongo è, ma comunque viene data un'altezza massima? Ok, perfetto. E come si fa a evitare che magari sorgano dei solai più alti, meno bassi? Magari io penso abitazioni a schiera, uno che prevede un solaio di 50 centimetri, uno di 90, e quindi ragionando il numero di piani e questa parte, diciamo, più strutturale che può variare, si potrebbe porre il rischio di avere altezze variabili anche visivamente brutte. Comunque, anche se non fosse la schiera, parlo in generale, cioè è previsto qualcosa che crea uniformità, oppure con questo nuovo concetto dei piani invece che le altezze si rischia di perdere questa peculiarità, questo aspetto, oppure no? Ti faccio le ultime due domande, almeno chiudo. Non ho capito niente quando, a pagina 32, è stata cancellata l'alterazione altimetrica dei suoli, deve essere mantenuta più o meno 90 centimetri, eccetera, eccetera. E invece è stato scritto, tali variazioni possono essere superate, purché in modo congruente con il contesto, limitatamente alla definizione di spazi a parcheggio dettati dalla legge. Questo non ho capito io. E infine, e ringrazio il Presidente Vigi che metà delle domande che avrei fatto ha già risposto sulla sanatoria giurisprudenziale, non ho capito perché col nuovo PO sparisce, cioè perché mi sembra aver capito che il motivo per cui sparisce è grazie all'entrata in vigore del nuovo PO e quindi mi domando perché pensando alla definizione di sanatoria giurisprudenziale, una cosa che magari era vietata nell'anno X e è vietata ancora col nuovo PO è sempre da sanare, e quindi se ci fosse la sanatoria giurisprudenziale capisco che non è più recuperabile.
Se nel nuovo PO non è realizzabile non la sani.
Se me la spiega meglio mi fa un favore.
Prego, architetto Flosio.
Allora, altezza dei piani. Il concetto di altezza di numero di piani con una relativa altezza minima e massima è data dal fatto che ormai tutte le normative sono rivolte al risparmio energetico. Quindi quello che era il concetto, risparmio energetico, di sistemi sismici, di adeguamento, quindi quello che il concetto era una volta, di solaino, l'altezza, non esiste più. E quindi anche nella progettazione si dà una sorta di, diciamo, di libertà di applicare delle norme, diciamo, obbligatorie con un minimo di volontà di progettazione. Del resto, anche prima te ci avevi l'altezza massima, ma cioè, non è che il mondo ha sempre tutte le altezze, non c'è una norma che vieta, te c'hai un numero di piani con un'altezza massima relativa che ti viene dall'eventuale sommatoria degli, diciamo, dei piani, però non c'è un limite per cui Mario Rossi a tre piani da 2,90 e quello accanto, ovviamente se te fai una fassa schiera sarà una fassa schiera con la logica degli stessi piani, se la fai ora, se fai una ristrutturazione poi bisogna vedere cosa fai, in assoluto è dura esprimere un concetto di questo tipo, però non, tra l'altro io ce l'avevo anche nel piano d'Alto Pascio 15 anni fa e siamo nel regolamento urbanistico. No, erano gli stessi estensori, attenzione, Massetani, era. Sì, Puccetti e Rocco e Massetani a Alto Pascio e qui invece Massetani e Breschi.
Anche perché poi l'altezza, tutti i maggiori spessori.
Sì, poi la famosa norma che ha qualche dubbio in merito a... Allora, abbiamo unificato l'altezza, le variazioni altimetriche, che prima erano 60 e 90. L'abbiamo portate a 90, perché era sempre difficile, tanto 30 centimetri visivamente non portano grandi alterazioni, anche perché tutte le volte che io faccio delle alterazioni altimetriche, dal punto di vista idraulico devo verificare che non apporti danneggiamenti ai lotti limitrofi, eccetera, eccetera. Però visto che esiste la norma, la 122, che come norma generale va in deroga per la realizzazione dei parcheggi nei vani interrati a piano terra dei fabbricati, e il tema dei parcheggi è un tema che è sempre abbastanza in auge e di difficile applicazione, abbiamo ritenuto che se te hai necessità di definire un'area a parcheggio di un fabbricato esistente, è possibile anche, anche se devo sbancare 95 centimetri o un metro, purché sia finalizzata la realizzazione del parcheggio. Nella logica di riuscire a ottimizzare gli spazi per i parcheggi con delle situazioni altimetriche non sempre facilmente gestibili. Poi per quanto riguarda invece la sanatoria giurisprudenziale, il concetto è che nel momento in cui avevamo messo la sanatoria giurisprudenziale, il riferimento l'avevamo messo nel 2017, quindi 3 anni dopo che era stato diciamo, definito il regolamento urbanistico e avevamo anche scritto che era il regolamento urbanistico approvato a quella data senza nessun tipo di variante successiva. Perché il problema è questo, perché non viene fatta la giurisprudenziale? Perché i comuni potrebbero conoscere che sul territorio Mario Rossi, Pinco Palle, quant'altro hanno degli oggetti da sanare e quindi fare la pianificazione finalizzata alla sanatoria degli abusi. E quindi se io ora faccio il piano operativo, non è vero, ma avessi fatto qualcosa finalizzato a eventuali sanatorie avrei dei problemi. Tutte le sentenze in questa logica ti dicono io non posso adeguare la pianificazione finalizzandola alle sanatorie. E quindi per questo motivo che quella data famosa del regolamento urbanistico era una data fissata e che non era stata finalizzata a nessun tipo di sanatoria, perché la doppia conformità ti obbliga a avere la conformità al momento della realizzazione dell'opera e al momento della presentazione della domanda. Se io invece la faccio solo al momento della presentazione della domanda, io tutte le volte, a che data la faccio che il regolamento urbanistico muore? Capito?
Quindi per assurdo, mettiamo caso venga adottato, approvato il nuovo strumento 3112, nel 2022 si potrebbe ripresentare la... teoricamente, cioè sì, si potrebbe riproporre una variazione del regolamento e introdurre, giusto? Ho capito bene?
Ci penseremo.
Ho capito bene. Grazie.
Aveva una sua logica, cioè la sanatoria giurisprudenziale era stata inserita 3 anni dopo che il piano e era specificato che io non avrei mai potuto fare varianti per la giurisprudenziale, cioè era la fotografia di conformità al momento dell'approvazione. Io 3 anni dopo ho detto va bene, do atto che se io è conforme al momento, a quella data, io posso sanarlo.
Tognini. Vabbè, grazie. Altre domande? Lorenzo, hai qualche domanda? Ci sono? Ci sono altre domande? Scusate, non c'ho il campanellino della Presidente del Consiglio, però vorrei riportare l'ordine in questa commissione. Ci sono altre domande? Consigliera Tarabella, se vuole esprimere qualcosa, visto che anche la consigliera da Prato in qualità di uditore può farlo tranquillamente, se ha delle domande. Ok.
Ah già, perché lei è regolamento.
E quindi allora metto in votazione il regolamento edilizio così come è stato illustrato. Sì, è congiunto. Sì. è per quello che gli avevo domandato la cosa. E quindi inizio dalla commissione urbanistica, visto che poi dopo si passerà alla commissione regolamenti. Marchetti? Vannucci? Dove è andato? Non si
favorevole.
Sa. Ah, ecco. Il sottoscritto favorevole. Conti?
Astenuto.
Borgionasca?
Astenuto.
Quindi la votazione del secondo punto per quanto riguarda la commissione urbanistica, 3 voti a favore e 2 astenuti. Passo la parola al Presidente Tognini per la commissione regolamenti.
Ok, grazie Presidente. Io continuo con l'alzata di mano, visto che siamo in presenza, la preferisco. Chi è, metto in votazione il regolamento edilizio così come discusso. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 3 voti favorevoli e 2 voti di astensione.
Il regolamento si è...
Edilizio.
Abbiamo questo, eh.
Ora?
Sì, è. Te l'ho detto, tra le varie eventuali.
Ah, ok. No, niente, nelle varie eventuali...
solo regolamento,
Solo per quanto riguarda la commissione dei regolamenti, quindi chi è della commissione urbanistica può... ora, una volta che ne annuncerà la chiusura il Presidente, può anche andarsene, quindi lascio la parola a lui. Quindi chiede alla Commissione Regolamenti se può gentilmente rimanere, abbiamo da vedere un altro punto per quanto riguarda le varie eventuali.
Sì, grazie Tognini, quindi dichiaro chiusa la Commissione Urbanistica, quindi ringrazio il Consigliere Borgionasca, il Consigliere Conti, il Consigliere Vannucci e il Consigliere Marchetti per la loro presenza. Quindi lascio la parola al Presidente Tognini per chiaramente se volete rimanere rimanete pure tranquillamente. Lascio la parola al Consigliere Tognini per le varie eventuali.
Allora, grazie Presidente. Tra le varie eventuali però una cosa, nessuno di loro ha avuto le modifiche? Ok, va bene, no, era semplicemente per correttezza. Comunque vi rinnovo che ora domani arriverà partirà la convocazione per una commissione del 23, quindi eventualmente ci fosse. Allora, l'oggetto di questo terzo punto, definiamolo così, è relativo all'assegnazione contributi da oneri di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'articolo 120 legge regionale numero 65 2014 e successive modifiche integrazioni. Destinazione per annualità 2021 atto di indirizzo. Ok? Do la parola all'architetto Frosi in modo che possa spiegarvi in modo compiuto tutto quello che riguarda questo punto.
Allora, il punto che esaminiamo era stato inserito nel Consiglio Comunale di martedì 26 ottobre 2021, perché il regolamento che definisce queste assegnazioni di contributi dà atto che ovviamente i contributi dovrebbero essere divisi fra scopi sociali e diciamo edifici religiosi. Nel regolamento c'è scritto però che l'amministrazione può dare un atto di indirizzo al Consiglio Comunale per una gestione diversa di questi due ambiti, che poi sono solo due. Per cui con la delibera 226 del 27/8/2021 la Giunta Comunale indirizza una richiesta al Consiglio perché per l'anno 2021 e solo per quest'anno il contributo degli oneri di urbanizzazione secondaria sia solo assegnato per le chiese e altri edifici e per servizi religiosi, senza che l'altra parte venga erogata, l'altra parte ai centri sociali. E quindi questo è l'unica precisazione che verrà inoltrata in Consiglio Comunale.
Sì, architetto Frosi, una domanda la faccio io. Quindi questa modifica, o comunque insomma presa d'atto, vale soltanto per l'annualità 2021, quindi dal 2022 si torna a quello che è la previsione del regolamento, ovvero sia per uno che per l'altro?
Sì, questo è solo annualità 2021.
Ok, ci sono domande? Do la parola al consigliere Conti.
Mi ricordo che era andata in consiglio e poi è stata ritirata. Però io ora mi ricordo a mente, mi ero segnata una domanda in cui, leggendo il regolamento, che tra l'altro si sono discusse, votate anche favorevolmente, però io non ho percepito che deve passare dal Consiglio, perché leggendo il regolamento, che tra l'altro è riportato anche nella prima pagina della proposta di delibera, sembra quasi che può fare così o così. Cioè può o darla a tutte e due queste due entità, o anche uno solo, e quindi avrei chiesto un consiglio per le commissioni servono, perché almeno
il regolamento
non sarebbe necessario, almeno questo è quello che avevo capito io leggendo.
L'articolo 4, determinazione delle somme disponibili, dice: la Giunta Comunale, nell'ambito del procedimento di approvazione del bilancio di previsione, ha la facoltà di proporre al Consiglio Comunale di destinare la quota di oneri stanziate anche solo ad uno dei soggetti di cui è l'articolo 3.1, per cui, a parte i tempi, però questi fondi sono già stati accantonati, quindi a oggi c'è solo il problema dell'assegnazione, che però nella sensi dell'articolo 4 deve essere definito dalla Giunta, cioè la Giunta dà l'indirizzo e il Consiglio dà atto di questo.
Ora faccio una domanda, questo era l'argomento che voi avete fatto un emendamento, giusto?
Sì,
che poi avete ritirato? Ok.
C'ho anche qui.
Ci sono altre domande? Ora, a me preme, lo dico sinceramente, scusami perché mi è arrivata un po' fra capo e colla anche a me, però insomma credo che insomma sia esaurito, no? Non credo ci sia molto da dire ancora. Sì, ora si mette in votazione a questo punto questo ultimo argomento, così almeno si chiude anche la commissione. Allora, quindi metto in votazione così come letto. Ok, assegnazione contributi da oneri di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'articolo 120 legge regionale 65/2014 e successive modifiche e integrazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ok, 3 voti favorevoli e 2 voti di astensione. Con questo ultimo punto dichiaro chiusa la commissione. Statuto, regolamenti, eccetera, sono le 17:12. Grazie a tutti.